così come abbiamo fatto nel primo incontro col professor Hodgson. Possiamo e dobbiamo considerare il ruolo fondamentale della sperimentazione con tutte le problematiche connesse, come faremo nel prossimo incontro col professor Rossi. Ma possiamo e dobbiamo considerare anche come agisce un criterio come quello della bellezza nel guidare decisioni, scelte, nel valutare i risultati del lavoro dello scienziato. Non è un aspetto marginale, né soltanto uno spunto iniziale che spinge lo scienziato alla ricerca, mosso, colpito magari dalla meraviglia per lo spettacolo della natura. Non è soltanto appunto marginale o soltanto all'inizio, ma agisce lungo tutto il lavoro della ricerca, entra nei laboratori, agisce mentre si lavora con le apparecchiature, con gli strumenti, che potrebbero sembrare unicamente qualcosa di tecnico e di meccanico. Agisce invece anche all'interno dell'attività sperimentale vera e propria, lavora e agisce durante tutto lo sviluppo delle elaborazioni matematiche, entra nelle formule. Scienziati capita che dicano che bella formula, che rimangano colpiti dalla bellezza di una formulazione, di una costruzione teorica o matematica. Si può allora porsi anche l'interrogativo: come mai questo ruolo della bellezza proprio all'interno ad aiutare a costruire la conoscenza scientifica? Ecco, forse c'è qualche nesso con la ricerca della verità, che è l'obiettivo più o meno esplicito di ogni ricerca. Ma su questo punto forse potrà aiutarci molto di più il nostro ospite di questa sera, il professor Wildersch, che ringraziamo per essere con noi. Per essere venuto dall'Olanda, accettando il nostro invito, che ci parlerà della scienza rivelatrice della bellezza, semplicità, eleganza e armonia come criteri guida delle indagini scientifiche. Wildersch è laureato in chimica e ha insegnato chimica, poi si è laureato in filosofia e ha unito le due attività, e ci diceva prima che per lui è naturale passare dall'insegnamento, da un lavoro sugli acidi, sulle basi, sulle reazioni chimiche, a una riflessione di tipo filosofico. Il tipo di approccio, il tipo di atteggiamento, il tipo di movimento della persona che agisce in entrambi i casi è il medesimo. È sempre la persona coinvolta col desiderio di incontrare la realtà. E quindi ci raccontava questa sua normale e naturale continuità di esperienza. Attualmente è direttore di un programma olandese, che non so se riesco a pronunciare, comunque Sotbeck, nel programma, certamente ho pronunciato sbagliato, ma assomiglia, comunque di un programma promosso dalla Università Cattolica di Nimega per incrementare i rapporti, i dialoghi tra la scienza, società e religione. È un programma nato 2 anni fa, di cui lui è il direttore principale responsabile. È anche vicepresidente della ESSAT, che è la Società Europea per lo Studio della Scienza e della Teologia. E ha fatto diverse pubblicazioni, tra le quali Simplicity and Elegance, quindi proprio sul tema di questa sera, o anche pubblicazioni sulla ricerca della dignità umana in un mondo globalizzato, una pubblicazione sulla università come comunità di servizio, e poi questo libro che ha avuto molto successo, per il quale è continuamente richiesto di intervenire in conferenze, in incontri in diverse parti del mondo. Un libro pubblicato inizialmente in olandese ma poi tradotto in inglese, La regola di San Benedetto per principianti, quindi con sottotitolo La spiritualità nella vita di ogni giorno, che ci auguriamo possa essere pubblicato in Italia prossimamente. Ecco, allora, proprio su questo tema della scienza come rivelatrice della bellezza, ho il piacere di dargli la parola. Grazie.
Grazie mille Mario, e grazie mille a tutti quanti voi per questo gentilissimo invito che mi avete rivolto. Io mi scuso subito per non poter parlare in questa bellissima lingua che è l'italiano, ma mi scuserete appunto. Allora, vediamo come rispondere a queste domande. Allora, come fare quindi a passare dal vivere magari in alcune grotte, gli esseri umani cominciavano a dipingere, cominciavano ad andare a caccia, andavano a cercare da mangiare. Ebbene, fin dall'inizio, diciamo, dell'agricoltura, avevamo già diversi oggetti che noi utilizzavamo per rendere forse più bella quella che era la vita in quel tempo, che era poi fatta di cose rozze, di cacce. E poi faccio riferimento appunto a diversi altri oggetti che arrivavano fino a delle qualità morali, ovvero tutti questi oggetti e qualità erano profondamente interconnesse. E già Aristotele, soprattutto in alcuni scritti di tipo biologico, aveva espresso tutto quanto il suo rispetto e la sua gioia nei confronti di organizzazioni belle da vedere, organizzazioni che utilizzavano in vari paesi. Utilizzavo un termine particolare in questo contesto, ovvero ben ordinato, detto bene, pronunciato bene, scelto bene, ecco le principali traduzioni. Andare alla ricerca della gioia e della bellezza, questo appartiene proprio al fatto di essere esseri umani. E gli scienziati stessi dovrebbero essere anche loro degli esseri umani, giusto? Questo non ci dovrebbe sorprendere. E sappiamo bene che anche gli scienziati conoscono bene questo desiderio incessante degli esseri umani che ci spinge verso la bellezza. A parte queste citazioni iniziali, cosa voglio fare in questa mia presentazione questa sera? Direi che ho quattro obiettivi fondamentali. Prima di tutto vorrei condividere con voi alcuni esempi. Esempi che riguardano dei cosiddetti fattori estetici, questi in effetti giocano un ruolo fondamentale nella pratica scientifica. Secondo punto, vi faccio capire, cerco di farvi capire in quali settori vengono considerati quando consideriamo il ruolo svolto dalla bellezza. Poi alcune riflessioni, perché questa bellezza ha un ruolo, gioca questo ruolo nella pratica scientifica. Quarto ed ultimo punto per concludere, ebbene per poter sviluppare qualche idea, qualche pensiero. Ebbene, se siamo appunto tutti quanti esseri umani come siamo, quali sono quindi queste idee che ci fanno capire perché la bellezza è così importante per noi? C'è subito un perché. Il perché è questo, il perché è una domanda, ovvero perché dare un ruolo a tutte queste cose che vi ho appena elencato? Ci potrebbero essere dei paradigmi, dei pensieri evolutivi, ci potrebbero dire questi che tutto ciò che succede per noi, per esseri umani, ha a che fare con il caso, oppure con valori che hanno a che fare con la sopravvivenza. Sono, come volevo dire, strumenti veramente molto di base, così un pochino come i primi attrezzi rudimentali per l'inizio dell'agricoltura, e magari questi stessi arnesi di quel tempo non hanno assolutamente nulla a che fare con gli arnesi più moderni di oggi. Ebbene, avere della bellezza che possiamo vedere magari in fotografie oppure in disegni, questo non ha un valore, come dire, di sopravvivenza, ma entriamo in un valore di spiritualità. E quando magari sviluppate anche un discorso antropologico che fa attenzione anche all'aspetto spirituale della nostra vita, penso che la bellezza possa essere percepita, vista sotto questo punto di vista. A parte questa introduzione, vediamo subito il primo punto con degli esempi. Dal momento in cui C.P. Snow ha scritto il libro Le due culture, è diventato abbastanza comune fare riferimento al gap che c'è tra la matematica da una parte e le scienze matematiche, appunto in generale, da una parte, tutte invece le altre scienze che hanno a che fare con la letteratura, dall'altra parte. C'è quindi questo grosso gap anche nei partecipanti che appunto partecipano o a un'area o all'altra. Abbiamo gettato vari ponti che cercano appunto di scavalcare questo gap, questo burrone che divide le due aree, e cerchiamo appunto di colmare questo vuoto con della ricerca scientifica ma anche artistica. Ovviamente la bellezza è una nozione, è abbastanza difficile da definire la bellezza. Sono stati fatti molti tentativi appunto per cercare di definire ancora meglio la bellezza. Ad esempio la descrizione classica che ci dice che la bellezza è un rapporto basato sull'armonia magari tra diversi componenti di un'opera d'arte, oppure tutta quanta questa bellezza viene generata nell'opera d'arte per intero, ma questa è appunto creata dalle varie parti o da pezzi o da componenti. preferisco forse un quadro di Rembrandt, oppure magari mi può piacere un altro quadro fatto da qualsiasi altro pittore popolare, magari un gitano. È difficile dire cosa è la bellezza, anche magari le persone più istruite ed educate, ma anche l'uomo di strada può riconoscere, secondo lui o lei, alcune qualità, pregi o magari anche difetti in un dipinto, ed è difficile dare delle argomentazioni. La bellezza in effetti ha diverse caratteristiche che noi possiamo ricordare, ed è qualcosa a cui diamo valore, ad esempio l'amicizia, le qualità morali, la vita che noi dobbiamo amare, oppure anche la devozione religiosa. Ora, per poter parafrasare un pochino Wittgenstein, ciò che noi riteniamo importante, ciò che ci motiva, non può essere spiegato, ma può solo essere mostrato. La bellezza trascende le spiegazioni e la spiegazione, ma non può mai essere provata. Nella bellezza, in effetti, che viene a darci una caratteristica estetica di ciò che vediamo, vediamo che c'è integrità, c'è completezza. La proporzione fra questi elementi è diversa, la consonanza fra questi elementi è diversa, soprattutto ci deve essere chiarezza e comprensione. Ora, per diversi scienziati, la semplicità e l'eleganza vengono provate e considerate come diversi aspetti della bellezza. Ovviamente questa nozione di semplicità e di eleganza è una nozione abbastanza vasta, presuppone concetti molto vasti. Un numero invece molto limitato di esempi potrebbero comunque andare ad illustrare alcune caratteristiche della semplicità e dell'eleganza, proprio come se fossero fattori estetici nella pratica scientifica. È stato Abraham Pais che ha scritto un testo biografico per quanto riguarda la vita di Einstein, ha praticamente identificato la semplicità e la bellezza, in questo caso lo cito. Ora, la domanda è la seguente: cosa vuol dire semplicità? Che cos'è la semplicità? Domanda che è molto simile a un'altra, ovvero cos'è la bellezza? Ebbene, per poter essere in grado di vedere la bellezza della teoria della relatività di Einstein, ci vuole veramente un po' di training, un po' di formazione, dopodiché riusciamo a capire quella che è la bellezza estrema del fatto che magari la mela che cade dall'albero, beh, capiamo perché succede, oppure perché ci sono i buchi neri, oppure perché i pianeti girano attorno al Sole. Ebbene, tutto ciò viene reso più comprensibile, magari grazie a delle formule molto facili. Ecco perché noi scienziati parliamo di belle formule, perché sono molto brevi, molto piccole, conseguentemente molto dense. Fine della citazione. Henri van de Buchel, un fisico olandese, ha scritto una serie di testi, qui faccio una citazione: la forma matematica di questa teoria è uguale a un insieme di equazioni. Questo è un miracolo di bellezza. Sono così concise queste espressioni, ci sono tantissime informazioni all'interno. Fine della citazione. Ebbene, questa descrizione molto breve potrebbe essere molto molto utile anche per giustificare o capire i sonetti di Shakespeare. Ok, mi hanno detto di chiedere appunto di leggere un pochino meno velocemente, lo farò per voi. Proviamo ad essere obbedienti. Ma penso che gli italiani parlino ben più velocemente di me, giusto? Henry Casimir, la sua biografia che ha redatto decenni e decenni fa, ha preso in considerazione il passato. Contiene questa tantissimi esempi in cui la descrizione delle realizzazioni scientifiche è assolutamente condivisa assieme a delle annotazioni estetiche e a delle valutazioni estetiche. La bella struttura infatti di una teoria dice, e questo faccio riferimento ad Ehrenfest, che amava veramente il bello e il profondo, oppure questo senso profondo della bellezza, e qui ha fatto delle citazioni così casuali, sono vari esempi che si trovano in letteratura. Anche vari matematici come Henri Poincaré, ad esempio, ha sottolineato l'importanza della bellezza come se fosse veramente un leitmotiv. In questo caso il matematico, ad esempio, non studia semplicemente la matematica pura semplicemente perché è utile, ma la studia semplicemente perché gli fa piacere leggerla, vederla, e gli fa piacere perché è veramente molto bella. Ci sono moltissimi esempi nella storia delle nostre idee, dei nostri pensieri, all'interno dei quali la bellezza e di nuovo la semplicità e di nuovo l'eleganza hanno un ruolo da svolgere fondamentale. Già millenni fa, nel vecchissimo pensiero latino, la semplicità aveva a che fare con la spiegazione in generale, ovvero il richiedere almeno un livello minimo di elementi esplicativi, e in modo ancora più particolare con il ragionamento, con la dimostrazione, Questo richiede un minimo di assiomi e di passi da attraversare, passi da fare, spiegazioni e di nuovo metodi, metodologia, procedure. In questo caso ci viene richiesto una spiegazione generale. E poi per terminare, per quanto riguarda la teoria, questa teoria richiede un livello minimo di ipotesi o delle cause o delle presupposizioni. Ora, la necessità di avere questo livello minimo è determinata dalla richiesta di adeguatezza. In questo caso la motivazione, la base appunto di questo ragionamento che ci porta poi alla semplicità, potrebbe derivare da diverse fonti. Magari il fatto di avere delle convenzioni, delle utilità pragmatiche, oppure l'esperienza che ci dice che la semplicità potrebbe essere di valore euristico. O ancora la motivazione estetica, in questo caso degli impegni ontologici, o ancora delle idee metafisiche o delle supposizioni teologiche. La semplicità quindi ha a che fare con la messa in ordine di tutto ciò che è complesso, il collegamento incrociato tra vari settori e di vari settori, ad esempio l'economia delle operazioni. L'eleganza ha a che fare con l'aspetto artistico e questa ha a che fare anche, conformemente al suo senso vero e proprio, eligere in latino, questa ha a che fare con l'arte del fare la scelta giusta. Oppure fare la scelta che è bella, una scelta che è bella, che è semplice, che è adeguata. Nella storia stessa delle scienze, tutti quanti questi elementi svolgono un ruolo fondamentale. Ad esempio il rapporto fra la bellezza da una parte e il pensiero scientifico dall'altra è un rapporto un pochino più vasto, ma anche più profondo, rispetto a quello che delle formule scientifiche vere e proprie o semplici potrebbero suggerire. Allora, prima di tutto, questo stesso rapporto deriva proprio da delle osservazioni effettive della natura che è attorno a noi, che molto spesso, sapete, è il luogo di ciò che è unico, di ciò che è vero, di ciò che è esperienza estetica. In seguito, invece, lo scienziato può diventare sempre più consapevole del fatto che magari una ricerca ottimale di questa bellezza deve rispondere a dei canoni di armonia, di simmetria, canoni e criteri che possono essere espressi anche sotto forma di regole geometriche oppure di formule matematiche. Ecco ciò che è successo ad esempio nella musica. Da quando appunto dai tempi di Pitagora fino ad oggi. In questo caso la bellezza dell'armonia. Ebbene, questa bellezza è stata messa in rapporto e relazione a diversi rapporti matematici specifici, con riferimento alla frequenza oppure all'ampiezza. Ebbene, lavorare appunto in conformità a questa prospettiva è quello che ha fatto Keplero. Keplero in effetti ha interpretato il movimento dei pianeti attorno al Sole e lo ha fatto proprio come se fosse una musica cosmica. Questo vuol dire che il suo trattato appunto ha avuto un titolo fondamentale, Armonici Mundi. Di nuovo, bellezza, bellezza e matematica, bellezza, matematica e geometria. Tutti questi tre elementi potrebbero essere riconosciuti sotto forma regolare e questi hanno luogo nella natura, li troviamo in natura. Lo stesso discorso per giustificare la forma di spirali, oppure i vari rapporti fra i diversi punti di collegamento tra alcune aree e parti di esseri viventi. Ebbene, queste vengono create secondo rapporti particolari. Oppure fanno riferimento a Fibonacci, che è quello che succede appunto nella struttura, ad esempio, di molti vertebrati. E anche nelle ramificazioni di diversi tipi di alberi e anche di diverse altre specie vegetali. C'è un luogo privilegiato che riguarda il dialogo fra geometria e bellezza. Questa è rappresentata dall'architettura. L'architettura negli ultimissimi anni e soprattutto l'ingegneria. È successo per le cosiddette cattedrali del passato, ma è successo anche e succede nelle strutture così sofisticate delle magari aeroplani attuali. Quindi la bellezza, bellezza e armonia dell'estetica sono molto spesso direttamente proporzionali. Oggi potremmo veramente fare riferimento alla quantità di scienza che contengono, appunto. Ebbene, questa richiesta incredibile di esperienza estetica, un'esperienza che arriva proprio dalla scienza, oggi è testimoniata proprio da una grande diffusione di geometria frattale e magari dal grande successo che abbiamo già raggiunto a livello, ad esempio, di immagini astronomiche oppure le nebulose o ancora le galassie, fotografie che vengono scattate dal telescopio spaziale Hubble. Però su una scala un pochino più piccola, la bellezza ha un ruolo fondamentale nella pratica scientifica. Paul Dirac, il premio Nobel, ha citato quanto segue, ovvero che è più importante poter avere la bellezza all'interno di un'equazione e non semplicemente fare un esperimento. Anche Copernico e anche Keplero, poi seguiti da Galileo, ma anche Newton, ebbene, tutti quanti loro sono stati rivoluzionari, giustamente, al loro tempo, e hanno detto appunto che Aristotele aveva ragione, nel senso che bisognava utilizzare pochi elementi a livello di spiegazione e meno elementi possibili in questo caso. In quali settori allora possiamo vedere tutto ciò e possiamo renderci conto che ci sono questi elementi di semplicità, di eleganza, di bellezza in generale? Possiamo forse enumerarli? Continuo ancora con degli altri esempi. In questi esempi possiamo vedere quanto segue, ovvero che gli obiettivi e le varie esperienze che hanno a che vedere con la bellezza non sono solamente importanti per quanto riguarda il contesto delle scoperte, magari dei grandi scienziati, ma anche nella pratica scientifica più ordinaria o normale, ma anche nella formazione scientifica di tutti i giorni. Ebbene, in questi casi la semplicità e l'eleganza hanno sempre un ruolo da svolgere. Questo lo ricordo anche dalla mia formazione di chimico. Magari facciamo diversi lavori importanti, lavori che riguardano l'economia dei metodi, l'economia magari delle procedure matematiche, e ancora l'economia magari e gli operatori. Ebbene, questo caso su tutto quanto è lodevole, apprezzabile. Le brutte equazioni invece ci fanno pensare al sospetto, ovvero alle varie curve matematiche che suggeriscono la verità. In questo caso i nostri obiettivi li raggiungiamo se c'è bellezza, arriviamo alla nostra soddisfazione. Diversi studenti, ad esempio, della fisica sperimentale, ma anche in chimica, ebbene, questi studenti potrebbero riconoscere quello che è l'esperienza affascinante, incredibilmente affascinante, quando ad esempio si riesce a dare ordine a un'osservazione apparentemente caotica e quindi quando questa può essere descritta con una semplice formula bella. In questo caso graficamente abbiamo un risultato perfetto, bella, una bella curva. Per quanto riguarda la ricerca teorica invece, la stessa esperienza ha avuto luogo. Di nuovo qualche citazione da Huntley, che ci dice che il collegamento di un problema che riguarda la meccanica da una parte, un fenomeno che riguarda l'ottica dall'altro, e poter collegare quindi la soluzione identica per entrambe le problematiche, fa riferimento a una bella curva. Ebbene, tutto ciò ha una trazione artistica, e questo non penso si possa perdere, non si possa non capirlo. Delle esperienze di questo tipo sono veramente molto molto motivanti, queste motivano appunto la ricerca. Van Abouko ha scritto: la ricerca scientifica ha per lo scienziato un obiettivo fondamentale di per sé, ovvero fornisce dei momenti di grande bellezza, di profonda soddisfazione e anche la sensazione di felicità. Delle ricompense di questo tipo fanno riferimento al legame tra scienza ed arti. Entrambi possono dimostrare quella che è la creatività degli esseri umani. Ora, ovviamente ci potrebbe essere una domanda che ci viene in mente ed è la seguente, e cioè questa pratica scientifica, questi fattori di bellezza, fattori estetici, che sicuramente sono sempre presenti, che noi vediamo e sentiamo mai, come facciamo a valutarli? Ora, dal punto di vista della filosofia e della scienza, e in modo ancora più specifico facciamo riferimento al riflesso sui metodi scientifici utilizzati, potremmo avere due posizioni fondamentali. Sono le seguenti e sono un piccolo riassunto di tutto ciò che è stato detto. Io preferirei forse una posizione un po' in mezzo tra le due, in questo caso vuol dire che c'è una citazione di Wilder che ci fa capire qual è questa posizione, questa via di mezzo. Ricerca la semplicità e poi non fidarti di lei. La prima posizione ci dice che la semplicità è un concetto abbastanza debole, ingenuo. Questo vuol dire che magari facciamo riferimento all'euristica in questo caso, e di nuovo potremmo fare riferimento anche al contesto delle scoperte. Questo però non ha un valore epistemico. E tutto ciò non appartiene al contesto della giustificazione. Potrebbe essere così una regola generale, quella cioè di scegliere la teoria, quella più semplice, in modo tale che possiamo dare spiegazioni o spiegare dati osservativi. Ovviamente la storia della scienza offre anche delle prove ben diverse a queste, ma ciò nonostante questa regola generale sembra essere comunque più positiva e fa forse più bene che non male. Per quanto riguarda invece altri fattori estetici correlati, ad esempio l'eleganza e la bellezza e magari le varie equazioni che hanno a che vedere con il design sperimentale, delle stesse osservazioni potrebbero essere fatte. Queste potrebbero aiutare e stimolare il processo di ricerca. Però queste sono delle entità non quantificabili e poi non hanno forse valore per quanto riguarda le argomentazioni razionali. C'è un altro estremo. L'altro estremo ci dice quanto segue, ovvero che la semplicità e anche diversi altri indicatori del livello di bellezza possono avere un valore euristico. E possono farlo perché in un qualche modo e fino a un certo punto sono degli indicatori del livello di verità. Questi indicatori possono quindi avere un ruolo fondamentale nella scelta delle teorie, nelle valutazioni delle teorie. Tutti quanti questi indicatori appartengono al contesto della giustificazione. La semplicità e anche altri fattori estetici sono ben diversi da essere dispositivi convenzionali o psicologici, ma sono qualcosa che ha un ruolo fondamentale nella scelta, assieme al loro valore in termini di raggiungimento della verità. Tutti questi valori hanno a che fare con delle rivendicazioni ontologiche. La natura e le sue leggi e i suoi principi, tutti possono essere capiti. La matematica può essere capita, appunto perché tutte le caratteristiche razionali della realtà sono capite, ordinate e vivono in armonia. Se le consideriamo appunto da questa prospettiva, tutte quante le frasi che pronunciavamo nel passato, i vari proverbi, ad esempio tutto è governato dai numeri, oppure tutta la matematica è già precalcolata? Ebbene, questo vuol dire che questi dati, questi slogan sono confermati proprio dalla bellezza della relatività generale e quindi il ruolo ordinato e di ordine dei numeri interi ordinati all'interno della teoria quantica. Ora, per poter menzionare così un'altra citazione o proverbio, ovvero la bellezza dà lo splendore della verità. Alcuni scienziati, anche filosofi della scienza, hanno fatto un altro passo in avanti, si sono spinti oltre e hanno cercato di capire quello che era il ruolo dei fattori estetici che hanno importanza religiosa. Hanno quindi aiutato gli scienziati in una sorta di senso egelico, proprio per ripensando al pensiero di Dio. Ora, in questa prospettiva di nuovo pensiero, dei nuovi indicatori della bellezza potrebbero essere degli indicatori anche di trascendenza. Studiando quindi la storia della pratica scientifica fin dai giorni di Aristotele e arrivando quindi alle scienze naturali che noi conosciamo oggi, ebbene, facendo questo siamo veramente impressionati positivamente da tutta quella grande massa di dati che hanno a che fare con i fattori estetici proprio come indicatori della motivazione. E poi siamo meravigliati anche dalla continuità dell'importanza di questa motivazione, senza fare riferimento a paradigmi diversi oppure senza parlare della cosiddetta rivoluzione scientifica. In questo caso abbiamo delle espressioni che riguardano questa motivazione con dei numeri e l'esperienza ha a che fare con queste espressioni. A caso veramente tantissime citazioni di scienziati, forse degli ultimi 2 millenni le ho raccolte a casa. E tutte queste citazioni fanno riferimento alla semplicità, all'eleganza e alla bellezza. Quindi cito solamente una. È una citazione un pochino lunga, scritta da Heisenberg, avendo scoperto appunto la meccanica quantica. Questa contiene in effetti tutti quanti gli elementi più rilevanti, pertinenti, quindi la gioia, la felicità e anche degli riferimenti religiosi. Un pomeriggio ho raggiunto il punto in cui ero veramente pronto a determinare, a creare le caratteristiche della cosiddetta tavola dell'energia. quando il primo termine sembra poter giustificare un principio che riguarda l'energia, mi diverto molto. Mi fa piacere vedere questi calcoli aritmetici che contengono però tanti errori. E come risultato, l'ho fatto le 3 di notte, prima di poter arrivare al risultato finale dei miei calcoli. Il principio che riguarda l'energia ha giustificato un po' tutti i termini che ho utilizzato e veramente non riuscivo più ad avere dubbi sulla coerenza matematica di tutti i principi della meccanica quantica che sono la base dei miei calcoli. All'inizio, ripeto, ero molto allarmato. Pensavo quanto segue, ovvero che grazie alla spiegazione dei fenomeni atomici forse stavo facendo riferimento a qualcosa di interno, molto bello ma molto particolare, e in quel momento mi sono veramente meravigliato solamente all'idea della struttura matematica e della natura che è la struttura matematica, che è basata su struttura matematica, natura che era davanti a me. Ero veramente troppo nervoso forse per andare a letto, ero veramente contento, e quindi ho visto sorgere un nuovo sole, è arrivato il nuovo giorno, e quindi ho cercato di vedere cosa c'era al di là dell'isola, e poi sono andato appunto a vedere delle rocce, degli scogli a picco sul mare. L'ho fatto senza tante difficoltà e ho semplicemente aspettato l'alba. Vedete, con degli elementi quasi liturgici che sono presenti in questa descrizione. Per fare quindi un piccolo riassunto di questi primi due punti, cioè la parte A e B, ovvero quali livelli, quali settori sono coinvolti nella semplicità, nell'eleganza, nella bellezza, e di nuovo nel senso molto generale, potrei dire appunto che abbiamo tutte queste caratteristiche nelle sperimentazioni, nelle nostre metodologie, nella nostra motivazione e anche nella valutazione. C'è parlato un altro famoso aneddoto su Wolfgang Pauli, un famoso fisico. Anche lui amava la bellezza delle equazioni. Ebbene, un giorno uno studente ha scritto qualcosa su un pezzo di carta. Pauli ci ha guardato per 10 secondi e dice: no, non va bene. E lo studente si è arrabbiato. E lei dice, ha risposto: ma lei ci ha guardato solamente per 10 secondi, come fa a valutare? Pauli ha risposto apparentemente: guardi, le equazioni non sono abbastanza belle su questo foglio. Altro settore, il discorso dell'argomentazione delle prove. Molte volte facendo fare pochi passi in avanti sembra quasi un'idea migliore rispetto a farne troppi. Questo vuol dire che esperienze di questo tipo, e qui facevo riferimento ad Eisenberg, che hanno a che fare con una motivazione personale profonda, ebbene ripeto, questi passi avanti, queste azioni possono avere un significato nella prospettiva trascendentale. Tutte quante queste caratteristiche, ad esempio la motivazione scientifica, ebbene sono delle caratteristiche che abbiamo in comune assieme ad altre caratteristiche che riguardano noi, la nostra motivazione profonda personale, assieme ad altre forme del comportamento umano. Tutto ciò è motivato da ciò che trascende l'ego. Ad esempio l'amicizia, le qualità morali, alcuni alti pregi, il prendersi cura della persona amata. Solitamente non sentiamo gioia solamente per ciò che abbiamo fatto noi, ma ci ricordiamo appunto della riverenza, dell'adorazione a volte. Siamo motivati, siamo ispirati da ciò che trascende l'area o la regione o la città in cui abitiamo, quindi ciò che va al di là, che trascende tutto ciò che sono le argomentazioni logiche. Tutto ciò non vuol dire che sia illogico, ma è metalogico. La motivazione, che molto spesso è il collegamento che c'è fra persona e persona, arriva proprio a un livello molto elevato. In questo caso non possiamo parlare del senso matematico e o scientifico. È un livello particolare che ci permette solo di far vedere la bellezza magari di un movimento musicale. Questo non può essere argomentato, non può essere dimostrato. Tutte quante le altre forze aggiuntive che potrebbero andare a giustificare questa visione, potrebbero andare a migliorare anche l'ascolto della musica, la gioia che abbiamo quando ascoltiamo la musica. Alcune altre idee che hanno a che vedere appunto con il ruolo della bellezza all'interno delle scienze, ovviamente. Ora, questo discorso ha a che fare con il riuscire, il farcela. Quindi qualsiasi successo, qualsiasi riuscita nella pratica scientifica è collegato a una tensione che c'è tra lo sforzo da una parte e i risultati dall'altra. Quando infatti riusciamo a fare qualcosa o a ottenere un obiettivo, c'è un mix, una combinazione dei nostri sforzi, gli sforzi fatti autonomamente, ma anche gli input che arrivano da altri o da altre parti. Sono tutti quanti fattori che si compongono e che vanno a creare dei risultati scientifici o forse anche risultati in generale. Sono tensioni che tutti quanti noi sentiamo tra il tentare di fare qualcosa, fra il fare gli errori e arrivare al successo, alle riuscite. La tensione che magari noi sentiamo appunto tra il tentativo, l'errore e il successo, oppure fra l'aver torto da una parte, sbagliarsi, oppure magari il lavoro fatto da una parte e i positivi risultati di questo lavoro. Ebbene, tutto quanto questo può essere interpretato all'interno di un quadro di base, all'interno del quale l'autonomia svolge un ruolo importante, ad esempio gestisce il nostro potere, e ecco l'armonia che noi vediamo. Armonia che viene vista e data forse a volte senza sforzo da parte nostra. Questo vuol dire che magari abbiamo una bellissima alba davanti ai nostri occhi e solitamente non l'associamo al fenomeno del riuscire, del farcela. Non sarebbe il luogo giusto adesso dire che l'alba ce l'ha fatta o l'alba è un successo perché c'è stata. D'altro canto possiamo dire che i vari obiettivi che hanno gli esseri umani e i nostri compiti all'interno del nostro potere, della nostra forza in cui nulla è dato, non ci sono degli esempi che mi vengono in mente. Anche in questo caso così l'obiettivo, il compito più semplice, come magari riparare il pneumatico della vostra bicicletta, questo contiene una piccola quantità di je ne sais quoi in francese, di un non so che, ovvero sentiamo una sorta di piacere, a volte addirittura una sorta di dover ringraziare qualcosa o qualcuno quando riusciamo in questo obiettivo. Degli approfondimenti personali, anche questi sono importanti, ci possono dare bellezza. Queste devono essere capite, anche se abbiamo delle teorie apparentemente scollegate. Magari il feeling di una composizione musicale, pensiamo che sia quella giusta. Tutte queste sono delle esperienze che ci stanno ad indicare un elevato livello, un elevato grado di informazioni, di input che arrivano dall'esterno. Allora, nonostante ovviamente tutti quelli che sono gli sforzi dispiegati dagli esseri umani che dovrebbero essere necessari per arrivare a risultati come questi. Sulla base di questo background riusciamo a capire ciò che ha scritto Sekhart, il fisico Sekhart, e diceva: qualsiasi nuovo fatto, qualsiasi nuova informazione che ho scoperto non mi sembra essere una scoperta della mia mente, ma al contrario mi sembra essere qualcosa di diverso, qualcosa che è sempre stato lì, che c'è sempre stato, io ho avuto solamente la fortuna di trovarlo. Ci sono anche tantissime altre descrizioni di vari tipi di esperienze a livello di pratica scientifica. Esperienze e pratiche che fanno sentirci quasi una sensazione di grazia, che vanno ad accompagnare importanti risultati, o grazia che accompagna anche importanti lavori. Tutto ciò potrebbe essere riassunto da un'affermazione, una frase di un fisico, relativamente alle prove fisiche e matematiche. Ad esempio, alcune prove hanno un senso di per sé. Altre invece stregano l'intelletto e evocano veramente delizia, piacere e una grande forza nel poter dire amen. Terza parte della mia presentazione. Perché anche il luogo ha un'importanza quando parliamo di ricerca scientifica? Beh, ci potrebbe essere qualche riflessione fondamentale a riguardo. Ora, una di queste riflessioni è collegata alla natura della realtà, che contiene uno spirito. Durante la presentazione dell'arcivescovo Cicinski in tedesco, ha spiegato forse un motivo per il quale gli scienziati riescono a capire che la struttura di questo mondo è particolare ed è difficile. Geistig è il termine tedesco. Ovvero che è piena di spirito. Geist e geistig è sempre un termine, come dire, un po' scherzoso in tedesco. e visto che noi appunto abbiamo il nostro proprio spirito, possiamo essere in contatto con tutto ciò che ci circonda nella natura, ovvero con i prodotti di questo spirito con la S maiuscola. Quindi i nostri spiriti possono veramente essere in contatto con questo mondo esterno, con la natura, appunto perché il mondo esterno è intelligibile e perché questo stesso mondo è a sua volta il prodotto di un'intelligenza. Magari sono proprio i nostri piccoli intelletti, i nostri piccoli contenuti interni e la natura che ha questo contenuto invece così grande. Per poter collegare tutto ciò a delle altre riflessioni, soprattutto su un fatto abbastanza particolare, cioè che la matematica funziona. Perché quindi la matematica descrive questa realtà fisica? Ebbene, è una cosa abbastanza particolare la seguente, ovvero che molta della matematica che adesso utilizziamo con successo nell'applicazione scientifica è stata scoperta, calcolata forse molti e molti secoli prima di altre scienze. Ad esempio la teoria di Apollonio, per quanto riguarda appunto le forme coniche, e in questo caso appunto abbiamo dovuto forse aspettare 1500 anni prima di essere utilizzate da Keplero che ha utilizzato queste varie formule per giustificare e dare la spiegazione dei movimenti dei pianeti. La matematica che non era quella di Euclide è dovuta rimanere lì ad aspettare per decenni prima di vedere Einstein utilizzarle e appunto trasformarla nella teoria della gravità. Il matematico Élie Cartan ha scritto la seguente citazione su ciò che io definirei algebra particolare. È un'algebra, è una definizione che però era scritta quando lui non sapeva che poteva classificare delle particelle elementari e l'ha fatto solamente dopo una decina di anni. Ci sono poi tantissimi altri esempi di queste scoperte, ovvero della matematica che può essere applicata alla realtà naturale. La matematica in effetti molto spesso viene, come dire, sviluppata così per divertimento, per darci piacere, forse non per essere applicata. Questa stessa matematica quindi funziona e queste opere matematiche per molte persone sono una fonte di meraviglie. In un articolo che aveva il titolo seguente, L'efficacia irragionevole della matematica nelle scienze fisiche, è stato Wigner che diceva: il miracolo dell'adeguatezza, dell'idoneità della lingua matematica per poter andare a fare dei calcoli e formulare i principi della fisica, ebbene questo è un dono meraviglioso che noi non abbiamo né capito e né che ci meritiamo. Quindi vedete qui che linguaggio viene utilizzato, il termine miracolo oppure un dono meraviglioso oppure il fatto di meritare né capire. L'altro fisico, Steven Weinberg, ha dichiarato quanto segue. È abbastanza strano appunto vedere il fisico che magari lavora e quindi si accorge che un matematico è arrivato prima di lui. Ovviamente i filosofi che hanno un certo background e quindi conoscono bene Kant avrebbero forse detto qualcosa di diverso, avrebbero detto che magari non c'è stato niente di miracoloso, niente di misterioso. I concetti matematici non sono miracolosi, questi in effetti costituiscono semplicemente la nostra esperienza, per cui sono come erano delle basi e una sorta di specchio su cui vediamo tutto, per cui non ci deve essere sorpresa vedere il fatto che la nostra esperienza viene adesso filtrata dalla coscienza umana. E questa stessa matematica viene appunto colorata dalle varie possibilità matematiche che abbiamo di interpretarle. Un punto di vista come questo, capite bene che non potrà andare a soddisfare uno scienziato. L'idea quindi che l'ordine della natura sia veramente inserita dentro la natura, proprio da noi, noi esseri umani, ebbene questa sarebbe una sorta di nostro prodotto. E questa stessa idea va contro l'esperienza delle pratiche scientifiche. Questa idea ci suggerirebbe quanto segue, ovvero che le varie esperienze fisiche sono un pochino come della cera che possiamo lavorare con le mani e vuol dire che possiamo cambiare un pochino la forma, così giusto per divertirci, e poi lo facciamo con la nostra forza, il nostro potere, ma non posso applicare questo esempio qui. C'è un fatto che sembra abbastanza particolare, almeno per me. Ad esempio, negli ultimi secoli, quello che era il budget, diciamo, per la ricerca scientifica fondamentale, sono stati migliaia e migliaia di volte più elevati rispetto alla fisica di Einstein, di Heisenberg, eccetera. Quindi se veramente la scienza potesse essere inserita in questo nuovo quadro, vedrete questi grandi, nuovi risultati della ricerca stessa. E in questo caso avremo risultati forse migliaia di volte più interessanti di oggi, ma non succede così. A volte la natura sembra essere molto, molto testarda e sembra che non abbia il desiderio, la voglia di mettere alla prova se stessa, mettere alla prova le nostre aspettative teoriche. Sembra quasi che la natura ci forzi, ci obblighi a cambiare le nostre stesse ipotesi e non di accettare il contrario. E quando veramente riusciamo a farcela, magari quando riusciamo a trovare il linguaggio giusto, il linguaggio corretto, il linguaggio elegante per quanto riguarda le esperienze naturali, molto spesso siamo grati. Ora, questa scienza e questa esperienza scientifica sono molto molto colorate, per cui sono migliorate da fattori estetici. In questo caso siamo alla ultima parte di questa mia presentazione. Ora, anche la scienza, ripeto, è molto molto, come dire, contiene spirito anche lei. Di nuovo, la spiritualità in questo caso ha un significato particolare per me. Spiritualità che, ripeto, non ha niente a che vedere con gli oggetti che si muovono, ma ha a che fare veramente con la vita. È la vita dello spirito. La spiritualità in questo caso per me ha a che fare con la motivazione, quindi la motivazione del nostro spirito. Oppure ha a che fare anche con gli orientamenti della nostra vita. Ha a che fare con lo stile di vita. Gli scienziati possono partecipare alle stesse esperienze, perché sono alla ricerca di motivazione, di orientamento, oppure di stile, anche loro. Ora, questo discorso funziona su due diversi livelli. Prima a un livello di pratica scientifica, e poi su un altro livello, ovvero sugli orientamenti e sulle valutazioni della pratica scientifica. Sapete infatti che l'orientamento e la valutazione delle pratiche scientifiche? Bene, questi due elementi sono una necessità di orientamento esterno, ovvero di motivazione esterna. Citando giusto qualche parola di... Quindi ci vuole la religione per capire questo secondo punto. Un studio antropologico che ha a che fare con la crescita spirituale è stato sviluppato dai gesuiti canadesi. È stato Bennett Lonergan, il gesuita canadese, che ha sviluppato questo concetto. Era peraltro un insegnante alla Gregoriana a Roma e poi in un college di Boston. Ha sviluppato una antropologia, un pensiero antropologico che ci può aiutare a capire ancora meglio il ruolo della bellezza nella pratica scientifica. Questo riguarda un tipo di antropologia che ci spiega che gli esseri umani hanno una grandissima capacità di evoluzione, di crescita, una capacità immensa anche di crescita spirituale. Fisicamente siamo molto limitati, ma spiritualmente parlando siamo in un qualche modo illimitati, ovvero possiamo andare a trascendere le nostre idee morali, cognitive, estetiche o anche religiose. In quali settori quindi possiamo avere questa capacità di crescita? Beh, secondo Lonergan sono 5 queste aree. Quello dell'attenzione, abbiamo infatti una immensa capacità di poter espandere le aree relativamente alle quali riusciamo a pensare. Il secondo settore di crescita è quello dell'intelligenza. Possiamo in effetti migliorare, far crescere la nostra intelligenza e passare ad esempio dal non conosciuto al conosciuto. Terzo livello di crescita spirituale, il giudizio. Questo vuol dire scegliere, ad esempio, ciò che veramente vale la pena scegliere. E questo ha a che fare con l'arte del saper scegliere, l'eleganza. Il quarto livello, il quarto ambito di crescita è il settore, il campo, l'ambito della responsabilità. Responsabilità vuol dire arte di poter dare una risposta corretta e adeguata alle richieste di qualcun altro. Il quinto elemento, che a mio avviso è il più importante, è possiamo crescere grazie all'impegno che profondiamo nell'arte. Ora, in tutti quanti questi cinque settori o campi, e capite bene che sono aree di cui si interessano anche gli scienziati, e su questi cinque punti bisogna lavorare per ottenere la crescita, lo sviluppo, l'evoluzione. Possiamo essere artisti, pittori, scienziati, poco importa, ma tutti quanti noi dobbiamo lavorare su questo processo di trasformazione, dal non essere attenti all'essere attenti, dal non essere intelligenti all'essere intelligenti, e così via. Quindi da ciò che non è autentico a ciò che invece è autentico, un essere umano autentico. È proprio precisamente attraversando questo processo che voi potete veramente aumentare la vostra attenzione, aumentare la vostra intelligenza, giudicare correttamente, comportarvi in modalità responsabili e impegnarvi a livello artistico. Ebbene, lo potete fare anche come scienziati, e così facendo avrete l'esperienza della bellezza, della gioia, della gratitudine. La bellezza può veramente essere importante perché può essere un fattore motivante che riguarda tantissimi campi e tantissimi settori. Volevo cercare, mi scuso un attimo, una citazione finale. Eccola qui, la bellezza in effetti diventa un vero e proprio percorso, un cammino che ci porta alla verità. E la conoscenza della verità ci porta a poter trarre vantaggio di gioia e di bellezza, ad approfittare di queste. La verità è rivelata tramite la bellezza e la bellezza è il frutto della verità. Per poter terminare veramente con una ultimissima citazione da Mishkin, è un romanzo di Dostoevskij. È il titolo stesso che è già problematico, Idiot in inglese. In questo caso il principe dice la bellezza salverà il mondo. Ebbene, penso che se consideriamo il senso vero e proprio di questa richiesta del vero, del bello, del buono, ebbene tutto dipende dalla sopravvivenza dei valori come la spiritualità. Grazie a mille per l'attenzione e per la pazienza.
Grazie Willy, anche per la capacità di declinare anche il tema in una così una ricchezza, varietà di sviluppi, di suggestioni e di problemi anche aperti. Per questo penso che abbiamo un po' di spazio per intervenire, porre domande soprattutto, o comunque le vostre riflessioni che possono aiutare a far fruttare quello che ci ha suggerito. Tempo.
Io ho una domanda molto semplice. Da una parte abbiamo gli scienziati che sperimentano questa bellezza, no? Quando fanno il loro lavoro, e parlo anche per esperienza personale, io faccio il biologo, la percepisco anch'io e la sento nei miei colleghi. Dall'altra parte abbiamo che molta gente, quelli che non fanno la scienza, hanno la percezione che la scienza ormai ha spiegato tutto. Non so se è chiaro il concetto. C'è quindi una differenza molto grande, e il colpevole a me verrebbe da dire che sono i media, la stampa, una mentalità che distorce, cioè che fa vedere della scienza quello che la scienza non è, ma voglio sentire qual è la sua percezione riguardo a questo.
Sì, beh, sicuramente io sono d'accordo con lei, è un discorso di comunicazione e sicuramente ha a che fare con le immagini della scienza. Ora, ovviamente, un certo ruolo può essere svolto dai mass media, questo è normale, ma penso anche l'istruzione, la formazione possa svolgerlo. Se lei considera i principi della fisica e della chimica, beh, sa bene che a scuola forse li odiamo un po' queste materie, ci sono diversi motivi per cui facciamo questo, però molto spesso queste stesse formule ci possono rendere felici. Magari lei trova l'insegnante giusto, l'insegnante particolare. Io sono diventato, come dire, anch'io insegnante di matematica proprio grazie al mio insegnante di matematica oppure di chimica. Ebbene, penso che le persone che come noi fanno questo mestiere sono influenzate da chi ci ha insegnato qualcosa. Continuando appunto questa linea di pensiero che riguarda la sua domanda, allora, il mio insegnante di chimica, ad esempio, aveva veramente qualcosa di particolare, di speciale nei confronti di tutti noi. Mi ricordo veramente ancora l'atmosfera che si respirava durante le sue lezioni. Erano degli esperimenti preparati meticolosamente, delle spiegazioni molto molto precise. E c'era una sorta di atmosfera liturgica in queste lezioni. E la sensazione che si provava era veramente particolare. Non era solamente una materia imparata a scuola, ma veramente facevamo riferimento alla profondità della realtà che ci spiegava. Un pomeriggio mi ricordo di aver fatto questo, ho capito qual era il segreto. Vivevo in un seminario per frati. Era possibile avere dei momenti di open question, di far domande. Ero però molto molto timido a quel tempo e quindi facevo fatica a fare queste domande. E poi ho visto una persona che stava studiando, era molto concentrato, e ho visto che stava studiando qualcosa che forse non ci poteva mai dire o raccontare. Adesso so che era la teoria quantica, ma quella volta per me da bambino era abbastanza complicato. Ebbene, per la prima volta nella mia vita ho veramente capito e sentito che si studia proprio per il bello dello studio, ma non magari per il diploma oppure per la laurea. Quella persona aveva già il suo dottorato, ad esempio, e sulla sua scrivania ho visto anche un altro libro, me lo ricordo ancora. Mi ricordo che appunto ho letto il titolo perché il libro era rovesciato. Era San Giovanni della Croce con la notte buia. Ora non so, quella volta non sapevo cos'era, adesso lo so un po' meglio. Ebbene, alcuni anni dopo abbiamo rincontrato vari studenti, ci siamo rincontrati, e alcuni di noi studenti, eravamo veramente molto giovani, sono diventati fisici e o chimici. E ho parlato con loro di questa esperienza, di quei due libri che ricordo bene sulla scrivania. E l'insegnante mi ha detto: sì, era la mia abitudine, io studiavo ogni giorno principi di fisica e di chimica proprio perché mi piaceva continuare a studiare per nutrirmi, per nutrire la mia stessa professione, proprio così come si diceva prima, questo continuare a crescere, ad evolvere, e facendo così veramente riusciva a confermare un'immagine di scienza nei suoi confronti, e questa immagine era veramente qualcosa che ci ispirava molto tutti quanti noi studenti. L'altro libro era quello di San Giovanni, ovviamente andava a soddisfare altri suoi bisogni professionali, e qui faccio riferimento al mio paese, i Paesi Bassi. Adesso molte persone che stanno insegnando scienze naturali hanno fatto delle ricerche universitarie su questi argomenti, però non hanno veramente mai avuto questo piacere, non hanno mai avuto questo feeling in particolare, ciò che diceva anche lei, questa sensazione di vedere, sentire bellezza e anche gratitudine nel fare scienza e ricerca. Quindi secondo me, ma ripeto, non sono un sociologo e né qui voglio farlo, penso che la formazione e l'istruzione svolga un ruolo molto molto più importante rispetto a quanto facciano i mass media. Un po' troppo lunga?
Io volevo fare una domanda relativa al modo con cui oggi spesso il riferimento alla bellezza o all'armonia, questi criteri che anche ha indicato, è spesso più facilmente portato questo riferimento all'interno di posizioni che si ricollegano, diciamo, alle tendenze spiritualiste, non nel senso di spirito che dicevi tu, ma alle tendenze tipo New Age. È più facile, per dire, le stesse simbologie, gli stessi frattali che hai nominato sono tra i simboli che è facile trovare nei siti New Age o in questi riferimenti. Ecco, quindi come fare a a evitare appunto che questo riferimento alla bellezza nella scienza in particolare sia così porti più facilmente a una scivoli verso queste posizioni, che sono posizioni che non si riferiscono a un realismo, a un'ontologia come quella che tu hai indicato. Cioè, intanto voglio sapere se ritieni che ci sia questo pericolo che un riferimento alla bellezza, all'armonia, a questi criteri venga immediatamente, rientri immediatamente in questo ambito di pensiero, in questo ambito culturale, e come fare a evitarlo.
From happening. Beh, io penso che l'immagine della scienza è influenzata dai filosofi della scienza, forse ancora più che non dagli scienziati. La differenza, secondo me, tra i filosofi della scienza e lo scienziato è un pochino la stessa differenza che noi abbiamo magari l'ornitologia da una parte e un volatile dall'altra. Vedete, molto spesso i filosofi della scienza, e appunto come diceva lei un attimo fa, ci parlano di questa esperienza di bellezza all'interno di settori particolari, come magari la psicologia, che forse non hanno veramente molto a che fare con ciò che succede in natura. Gli scienziati, invece, dall'altro canto, molto spesso credono in posizioni ben diverse, forse più semplici, e forse lo fanno senza rifletterci troppo sopra. Mi viene in mente un aneddoto che va a spiegare questa idea. Quando io stavo presentando la mia tesi su semplicità ed eleganza, c'era una commissione appunto di professori che erano quelli che mi stavano giudicando. Avevo sia dei filosofi, ma avevo anche degli scienziati davanti a me. E quando appunto stavo così argomentando la mia tesi, che loro appunto avevano letto, o almeno lo spero, i filosofi che erano seduti davanti a me non riuscivano neanche a immaginare, a credere che la bellezza, che la semplicità, che l'eleganza potessero svolgere un ruolo così importante, tanto importante quanto la pratica scientifica. E vedevo veramente una sorta di punto di domanda che era così sulle loro facce, e tutti quanti mi dicevano sì, sì, e veramente annuivano. E c'era veramente un gap enorme. Dopodiché ho cominciato appunto ad argomentare qualcosa di diverso, ovvero sono scivolato un po' sulle spiegazioni filosofiche, magari Lonegan o diversi altri. Ebbene, in questo caso i vari filosofi dicevano sì, certo, questa è filosofia, e di nuovo continuavano ad annuire, mentre gli scienziati cominciavano a dire no, ma cos'è questa, è metafisica, no, 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 non mi piace questo discorso. E quindi veramente l'unica cosa che possiamo fare è veramente trovare un discorso antropologico, una spiegazione antropologica che può essere convincente per tutti e due questi diversi tipi, diciamo, di esseri umani, quindi sia per gli ornitologi da una parte che per qualche volate che magari si sta a cantare qualche canzone in cielo.
La comunicazione è stata ricchissima, per cui le domande sono proprio tante. Cerco di focalizzarne un paio, soprattutto prendendo spunto dall'ultimo intervento sul tema della bellezza. Nel senso che mi sembrava che l'impianto del discorso sulla bellezza avesse una eco aristotelica. A un certo momento è stato definito il bello splendore del vero, e quindi mi sembrava di poter in questo vedere una forza ontologica, cioè che proprio riguardasse la realtà. In altri momenti mi sembrava che lei indicasse la bellezza nella, come dire, nella grandiosità della spiegazione, e quindi avesse più una valenza dal punto di vista della teoria. Ecco, quindi io volevo capire bene se lei collocava questa bellezza dentro nella natura o nella capacità di spiegazione della scienza, e in questo senso come la bellezza è qualcosa di più, di diverso, che si accompagna alla spiegazione, alla verità. Ecco, quindi come si collega. Un'altra domanda era sul tema della semplicità, e volevo chiedere come lei collega questo termine forte di semplicità con tutto l'andamento della complessità che oggi le scienze pongono in primo piano. Ecco, se la semplicità è qualcosa che supera e comprende la complessità, o una forma di astrazione e di semplificazione. Mi sembrava che lei desse la semplicità come una riconduzione all'unità della complessità.
Beh, mi sembra di tre domande molto facili, molto semplici, grazie per questo. Sto scherzando. No, sono domande veramente di grande serietà e di interesse. Allora, cerchiamo di rispondere. La prima su questo background aristotelico. Allora, sì, lei ha notato appunto la posizione che ho descritto nel mio approccio, nella mia presentazione. Ebbene, penso che Aristotele stesso avrebbe detto, e penso che veramente ha detto nella sua analitica posteriore, che sono due le scienze coinvolte, due aree. Un'area riguarda la spiegazione, appunto, ma è la spiegazione di qualcosa. La spiegazione di qualcosa al di fuori della spiegazione. Ci deve essere quindi un parallelo tra ciò che noi vediamo e ciò che veramente è davvero. In questo caso abbiamo la vecchissima definizione appunto di vero e verità di Aristotele, cioè dire ciò che è, che cos'è, e poi dire non è ciò che non è. Ora, capite che sembra un discorso abbastanza complesso, ma praticamente invece è molto elementare, perché dire è la nostra parte, la nostra spiegazione, dire cos'è quel qualcosa non è una parte nostra, non è un nostro componente, ecco perché c'è un parallelismo, è un po' chi come ciò che si scriveva a Canterbury, a rectitudo nel nostro eloquio, ovvero... due sensi ci vedrei qui in questo termine, un primo senso, un primo significato, il fatto di parlare di per sé internamente deve essere appunto recto, per cui quando dico magari che il prezzo medio dei lettori di CD è diventato un po' più verde gli anni scorsi, avete capito bene, e lei mi direbbe no, attenzione, i prezzi non sono verdi o più rossi. In questo caso c'è veramente una sorta di correttezza interna che manca. Se invece io le dico che il prezzo del lettore CD-ROM è aumentato, o forse è sceso, perché forse è una delle poche cose in cui il prezzo è sceso, questo è un eloquio corretto, e in questo caso posso fare veramente un riferimento e un confronto con ciò che veramente è, e quindi lei può fare un confronto tra ciò che è da una parte e appunto ciò che è ma dall'altra. Ora, di nuovo, è una teoria un po' così molto semplice, elementare, un pochino ingenua, ci vorrebbe una grande elaborazione, ma ripeto, dal punto di vista di Aristotele, da una parte abbiamo la spiegazione, dall'altra parte noi abbiamo il cosa è spiegato, e ci deve essere un parallelismo fra i due. Allora, aggiungere qualcosa alla verità, faccio riferimento al ruolo della bellezza. Dunque, di nuovo è un discorso così in parole molto semplici e poi così molto rapidamente. Non penso che aggiunga qualcosa di ulteriore, di complementare, forse aggiunge semplicemente un piccolo qualcosa, un piccolo piacere, oppure il suono della correttezza, potrebbe essere semplicemente un click, oppure magari il rumore magari dell'inserire la chiave all'interno della toppa e poi far girare il lucchetto, è qualcosa di un piccolo rumore, un piccolo suono che secondo me è il rumore, il suono corretto della verità. I ricercatori lo sanno, cioè i ricercatori fanno la loro ricerca e a un certo punto dicono bene, mi posso fermare perché questo discorso va bene, ho raggiunto qualcosa di corretto, e questo vi dà un piacere, una bellezza. Magari il risultato potrebbe non essere onesto, oppure magari il ricercatore sa di essersi sbagliato. È stato Milligan, ad esempio, del XX secolo, inizio del XX secolo in America, ha messo a punto un esperimento per trovare il rapporto che c'è tra appunto la carica elettrica da una parte e la massa degli elettroni. Ha spruzzato dell'olio nebulizzato, atomizzato, tra un compensatore che aveva ovviamente un polo positivo e un polo negativo. Ebbene, c'è una rivista del suo laboratorio, è lui che se ne occupava, e quindi ha commentato da sé i propri risultati, e questo giornale, se volete, è tenuto in questo momento gioiosamente custodito in un museo, e ha pubblicato questo articolo nel 1902, e magari ha detto bene, l'esperimento è riuscito, e poi due giorni dopo ha detto no, l'esperimento non è riuscito, e quindi si è tirato indietro, non l'ha voluto pubblicare perché mancava questo piccolo rumore della verità, così lo definisco. è un piccolo segnale che dice bene, ci siamo, tutto è a posto, è idoneo, è adeguato, va bene, fa il rumore della correttezza, il rumore della verità. Arrivo alla sua terza domanda, di nuovo molto molto profonda, su semplicità e complessità. C'è un articolo che è stato scritto da un americano, La complessità della semplicità, mi spiace ma non ricordo il nome, perché la semplicità già di per sé è complessa, giusto? Abbiamo così tanti livelli diversi e ad esempio in fisica è possibile, di nuovo a titolo di esempio, poter fare delle annotazioni particolari o prendere appunti in modo particolare, per cui dal punto di vista concettuale sono molto molto più complesse di ciò che lei scrive. Però veramente potrebbe prendere queste note e le rende facili per andare a descrivere qualcosa. Per gli studenti è molto molto difficile lavorare con l'algebra, fare algebra, quando magari veramente cercate di capirla, sembra che torni appunto facile, ma era forse facile fin dall'inizio? Quando magari ho una lavagna che è strapiena magari di calcoli geometrici di Heisenberg, i fisici mi diranno cosa c'è di facile in questa espressione così complessa. Invece qualcuno direbbe no, è facile, è semplice. D'altra parte, le varie teorie della complessità che sono state studiate e considerate, ma anche la teoria del caos, ad esempio, potrebbero essere sviluppate grazie e utilizzando operatori logici molto semplici. Quindi è complesso adesso questa interazione, ma c'è un'interazione che, ripeto, è complessa fra complessità e semplicità. La semplicità non è facile. E la complessità, al contrario, può essere capita. A volte, mi permetto di dire a volte.
Altre domande? Bene, possiamo concludere ringraziando ancora Bill per questo intervento.
So I would like to thank once again.
E per concludere penso, se per riprendere due punti di quelli che ha detto, è vero che la bellezza non si può definire, anche se abbiamo visto si possono precisare e indicare molti aspetti che diventano, come lui ha fatto, che diventano indicatori di momenti e di caratteristiche fondamentali del lavoro di ricerca. E comunque l'invito che ne esce è che bisogna a sperimentarla e a sperimentare l'impatto e l'incontro con la bellezza nel lavoro scientifico, nell'incontro con la natura, nella spiegazione, nell'elaborazione teorica. C'è però un vantaggio, credo, che è un'esperienza che è possibile a tutti a livelli diversi. Dirac sarà rimasto affascinato da una equazione differenziale, uno studente di scuola media può essere guidato a gustare una semplice relazione di proporzionalità diretta. Certo, se non è guidato a provare questo gusto, anche il gusto può non emergere, non imporsi, specie se l'esperienza viene disturbata da un contesto, da un rumore di fondo che impedisce di accorgersi. Richiede però, appunto, per questo credo che richieda soltanto una condizione, la condizione di spalancare lo sguardo, di lasciar parlare la realtà, di lasciare che la realtà, che la bellezza ti venga incontro, come diceva quella un brano di Chandrasekhar che ha citato. Bisogna, insomma, per usare i termini che lui ha usato, bisogna sintonizzarsi in un certo modo sulla realtà, sintonizzarsi sull'ontologia. Io credo che si possa. Bisogna sintonizzarsi su ciò che è essenziale, sui fondamenti della realtà, quello che può permettere anche di trovare la motivazione, come lui diceva, perché alla fine diceva. L'incontro e l'esperienza della bellezza può aiutare il ricercatore a recuperare ogni giorno la motivazione del fare ricerca. Bisogna sintonizzarsi sui fondamenti. La spiegazione scientifica, diceva, è spiegazione sempre di qualcosa, bisogna sintonizzarsi su qualcosa. La bellezza sembrerebbe toccare gli aspetti più immediati, no? più superficiali, perché tocca la parte della nostra reazione anche a volte istintiva, sembrerebbe toccare il livello superficiale e invece è proprio rivelatrice del profondo, per usare quella, la sua espressione molto significativa, è il risuonare della verità. Ecco, mi sembra questa espressione che mi ha colpito, penso che possa rimanere come un po' il suggello di questo incontro, e ringraziamo ancora Vir per questo contributo. Due soli rapidi avvisi. E beh, intanto informo, come potete vedere fuori, che è uscito l'ultimo numero della rivista MC Quadro, che tra l'altro ha un contributo di, prima ha citato l'architettura come incontro tra geometria e bellezza, c'è un articolo su Antonio Gaudí e la natura, un grande architetto spagnolo, tra le altre cose, e che suggerisco a tutti, non soltanto insegnanti e studenti. E il secondo è che il prossimo incontro, terzo di questo ciclo, giovedì 20 maggio, interviene Lucio Rossi, responsabile della tecnologia dei magneti del CERN di Ginevra, sul tema quando l'avventura della conoscenza diventa una grande e costosa impresa, parlando appunto dell'esperienza del Large Hadron Collider del CERN, con l'introduzione del professor Tommaso Bellini. Quindi giovedì 20 maggio, stesso posto, stessa ora. Grazie a tutti, buonasera.